Abolizionismo, piccoli passi per. È un progetto indipendente di Araya Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è superare il carcere, oltre la civiltà capitalista.
Sei solo, l'unico detenuto in un'isola prigione in mezzo al mare. Le luci della tua cella sono sempre accese, le guardie sempre presenti. La tua ora d'aria è in un'altra cella. L'unica differenza è quella di avere una grata al posto del tetto. Non puoi tenere con te più di 3 libri per volta e non puoi avere carta o una penna per prendere appunti. Questa è la tua condizione da 26 anni. Inoltre, negli ultimi 4 ti è stata vietata ogni visita, persino quella degli avvocati. Questa è la storia di detenzione di Abdullah Öcalan, leader del PKK, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che viene arrestato nel 1999 tramite l'azione combinata della CIA, la Turchia e il Mossad israeliano. Öcalan viene condotto nell'isola prigione di Imrali, in Turchia. Lì è ancora oggi in una condizione di completo isolamento. Sono decine di migliaia le persone che negli anni sono state fatte prigioniere in Turchia per il solo fatto di dichiararsi curde. Dagli anni 80 ad oggi, questo popolo vive una continua resistenza dentro le carceri, subendo forme brutali di tortura fisica e psicologica. Proprio da dentro il carcere, nella storia curda, nascono proposte politiche di libertà più che mai attuali.
In questa puntata ci concentreremo sul ruolo dello Stato secondo le teorie elaborate proprio da Öcalan nei suoi anni di prigione. Per farlo abbiamo intervistato Elettra della Comune Lorenzo Orsetti di Torino e Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce in una moltitudine troppo spesso silenziata che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.
Allora, dice, io avevo 5 anni e i militari turchi sono entrati in nostra casa, hanno portato mio padre nella carcere. E dice che avevamo una casa con una porta a legno e quando i militari volevano e così entravano dentro, eravamo piccoli e mamma era giovane, e entravano per trattare male a noi e per tortura. E suo padre per tanti anni hanno torturato nel carcere e dice che siamo molto dispiaciuti che abbiamo vissuto tutte queste brutte cose solo per una cosa, solo per il nostro lingua di madre.
L'esperienza carceraria di Öcalan è un'esperienza politica, dalle ragioni della sua detenzione a come lui stesso ha poi scelto, tra mille difficoltà, di impiegare il suo tempo di prigionia.
Allora, Öcalan nasce in Kurdistan, quindi all'interno dei confini dello Stato turco sud-orientali, il 4 aprile del 48 è in un piccolo villaggio e possiamo dire che le prime impegni politici di Öcalan arrivano insieme al 68 in Turchia, quando Öcalan partecipa ai movimenti politici studenteschi, in particolare all'Università di Ankara, e lì si politicizza. partecipa ad alcune organizzazioni studentesche, si fa anche promotore di manifestazioni e iniziative e viene anche arrestato per un periodo, per qualche mese. Quando poi c'è il colpo di Stato in Turchia nel 1971, lui esce, dopo un po' esce dal carcere e comincia a ragionare sul problema del Kurdistan, sull'idea che il Kurdistan sia una colonia che è stata suddivisa nei quattro stati: Turchia, Iran, Iraq e Siria. È da qui che nasce l'idea di creare un movimento che liberi il Kurdistan da questa colonizzazione. Nasce un movimento che si chiama il movimento dei rivoluzionari del Kurdistan, o semplicemente i rivoluzionari del Kurdistan, che comincia a portare l'idea che il popolo curdo debba liberarsi da questa oppressione, debba rivendicare la propria identità. Infatti in quegli anni in realtà l'identità del popolo curdo era negata dallo Stato turco, c'è stato un enorme sforzo da parte dello Stato turco di annullare ogni riferimento al Kurdistan, ai curdi, ad una loro specificità come cultura, come popolazione. Le testimonianze ci dicono che negli anni 70 praticamente pochissime persone si riconoscevano come curde o si ricordavano dell'esistenza del Kurdistan. E quindi il lavoro che i rivoluzionari del Kurdistan guidati da Öcalan si sono trovati di fronte era particolarmente difficile. Nel 1980 effettivamente c'è stato un colpo di Stato militare in Turchia che ha portato una grossa repressione contro tutti i partiti e movimenti di sinistra e anche in particolare contro il PKK, che ha portato migliaia di prigionieri politici a torture, a diverse forme di repressione. Nell'84 questo movimento inizia una guerriglia nelle montagne del Kurdistan contro lo Stato turco. Vengono fondate le unità di guerriglia che fanno le loro prime azioni e questo inasprisce lo scontro con lo Stato e porta ad un periodo di guerra sostanzialmente sulle montagne del Kurdistan che dura per tutti gli anni 90. La faccio breve perché sennò poi diventa una storia non solo di Öcalan, però Öcalan in questi processi ha sempre un ruolo molto importante. Nella storia di questo movimento è un po' la figura che raccoglie gli stimoli, le riflessioni, le necessità che arrivano e le rielabora come una prospettiva politica per tutta l'organizzazione e per tutto il movimento. Quindi ha anche il ruolo sempre di accogliere anche le spinte a svilupparsi, a cambiare e quindi se ne fa promotore. Un esempio molto importante di questa cosa è negli anni 90 quando comincia nel movimento ad esserci un'importantissima presenza femminile, anche di avanguardia nella lotta, nella guerriglia e anche nelle organizzazioni civili, che però trova ostacoli nella mentalità patriarcale dei compagni maschi nei compagni di lotta, ed è Ocalan che capisce l'importanza in realtà del protagonismo, di questo protagonismo femminile, e che spinge le donne guerrigliere, le donne militanti del PKK a prendere un percorso che va anche verso la costruzione di organizzazioni autonome, tanto politiche quanto della società civile, quanto anche di unità armate di autodifesa autonome di sole donne. Un momento fondamentale nella storia del movimento per la libertà curdo e nella vita di Ocalan è poi il 9 ottobre del 1998, quando viene emesso un mandato di cattura internazionale da parte della Turchia, appoggiata dagli Stati Uniti e da Israele, contro Ocalan.
La storia del movimento di resistenza e liberazione del Kurdistan è molto profonda e densa e si lega agli studi condotti da Ocalan durante tutto il periodo della sua detenzione fino ad oggi. Ecco cosa ne pensano Elettra della Comune Lorenzo Orsetti di Torino e Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica.
Ocalan studia, analizza la storia del suo movimento, ma non solo, anche di quello di altri movimenti di liberazione nazionale, e riflette su come superare i limiti che questi movimenti, compreso quello del PKK, hanno avuto alla ricerca di una soluzione per una società libera, e per far uscire da quest'isola carcere, da Imrali, queste riflessioni, utilizza le sue difese in tribunale e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè le sue difese diventano dei trattati filosofici, diventano dei saggi politici, in cui cerca di rianalizzare la storia del PKK, rianalizzare la storia del Kurdistan, rileggere la storia dell'umanità tutta, e a partire da queste analisi proporre un nuovo pensiero politico verso la libertà. E questo passaggio avrà un ruolo importantissimo nello sviluppo del movimento per la libertà curdo, perché a partire da quella che era una base comune a tanti movimenti di liberazione nazionale, una base marxista-leninista, per cui il popolo curdo lottava per l'indipendenza, per un proprio Stato. Con questo cambiamento, la lotta non vede più nello Stato il proprio obiettivo, ma si pone l'obiettivo di superare le forme di dominio e di oppressione che sono ben più profonde, di cui lo Stato è in realtà un'espressione, non è una forma di liberazione, e da qui nasce l'idea di una modernità alternativa a quella capitalista, nasce l'idea del confederalismo democratico, nasce l'idea della libertà delle donne come asse principale per il quale lottare, la lotta al patriarcato come come il fondamento e la chiave per affrontare tutte le altre forme di dominio, e compreso quindi il dominio verso l'ambiente, quindi anche che l'ecologia assume un valore importante con questa svolta. E per il movimento curdo si parla di un vero e proprio cambiamento di paradigma, della propria lettura del mondo, della propria, dei propri obiettivi e anche del proprio modo di organizzarsi e di essere anche nella pratica.
infatti uno dei primi libri che aprono la strada a questo cosiddetto cambio di paradigma sarà Oltre lo Stato, il potere e la violenza, del Manifesto per una civiltà democratica. Ocalan parte, analizza tutti i movimenti rivoluzionari che hanno preceduto il movimento rivoluzionario del Kurdistan, il movimento del PKK, e la storia dell'umanità in generale, e soprattutto anche analizza il lavoro svolto dal PKK fino a quel punto, e vede come il problema, quello, l'elemento che ha annientato e ha fatto sì che tutti questi movimenti rivoluzionari non abbiano avuto un successo profondo, sia stato proprio la questione dello Stato. Lo Stato, come un oppio per i popoli, ha confuso le idee e lo sviluppo libero del pensiero dell'essere umano, e soprattutto è nato in seguito, secondo le sue analisi, in seguito alla creazione, con la creazione e l'istituzionalizzazione di un sistema patriarcale. Quindi c'è stato un passaggio a un certo punto della storia umana da una società prevalentemente matricentrica, quindi lui parla di società naturale, in cui quindi il rapporto di equilibri sia interni alla società tra i generi e anche tra le generazioni erano pacifici, non che non ci fosse conflitto, ma comunque questo non sfociava mai in violenza istituzionale, istituzionalizzata come oggi, ma anche gli equilibri non solo all'interno, ma questi equilibri si riflettevano anche con l'esterno, quindi nel rapporto con la natura. Quindi una società ecologica, una società spirituale, una società che non ha gerarchie. E quindi parla di queste società naturali, descrive le sue caratteristiche, facendo riferimento a reperti archeologici, studi mitologici, e dice che il 99% della storia dell'umano è stato vissuto in questo modo, e che la nascita, la creazione dello Stato, del patriarcato istituzionalizzato, è solo l'1% della nostra storia, e che dal momento in cui è stato creato questo, il fiume, lui parla del fiume della società democratica, della storia democratica, si è biforcato, e quindi è nato al fianco anche il fiume della modernità, parla di modernità capitalista, e quindi contrappone queste due modernità e dà come soluzione appunto il superamento soprattutto della mentalità dello Stato-Nazione come monopolio della forza organizzato sulla società, che omogenizza la società, che divide, che cancella le differenze. Soprattutto Ocalan parla di mentalità, non solo va superato materialmente lo Stato, ma questo richiederà sicuramente tempo e grandi forze da parte dei movimenti rivoluzionari e della società, ma soprattutto parla in primis di mentalità, cioè lui dal carcere stesso cerca e fa una lotta grandissima per superare la mentalità dello Stato, la mentalità patriarcale, del dominio, del potere. Dice: nessun movimento può chiamarsi rivoluzionario se cerca il potere, se vuole prendere il potere, ma questo... In questo senso fa un'autocritica rispetto alla mentalità che ha sviluppato, si è sviluppata dentro al PKK nella sua lotta degli ultimi 30 anni, 40 anni. E dice: l'obiettivo, il termine ultimo è sempre la società e non il partito. In questo senso possiamo leggere la fase attuale, la guerriglia conduce una lotta di autodifesa del popolo. L'autodifesa verrà sempre messa in primo piano sicuramente, ma non di guerra e di violenza fine a se stessa.
I frutti di questo cambiamento di paradigma che Ocalan ha fatto sull'isola carcere di Imrali li possiamo vedere realizzati in quello che sta avvenendo nella Siria del nord-est, dove la popolazione curda, ma non solo, anche tutte le altre popolazioni che vivono in quell'area, vivono con un sistema di confederalismo democratico, per cui le decisioni politiche non vengono prese da degli organi statali, ma esiste un sistema di comuni popolari nei quartieri, nei villaggi, che prende le decisioni politiche, che queste si coordinano poi su territori più ampi, nel quale non solo ci sono comuni popolari territoriali, ma anche le diverse identità culturali, religiose, trovano espressione con delle loro forme di assemblee che si coordinano con tutte le altre, e quindi esistono le assemblee delle donne, i consigli delle donne autonomi, che poi si coordinano insieme alle altre strutture, esistono le associazioni, le organizzazioni culturali o religiose dei cristiani, dei musulmani e delle varie espressioni che esistono nella Siria del nord-est, e il sistema del confederalismo democratico prova a permettere la convivenza pacifica di tutte queste identità senza che un'identità diventi egemonica sulle altre, che quindi imponga il proprio potere.
Seguendo l'esempio di Öcalan, dagli anni Ottanta in poi si assiste a una forte mobilitazione collettiva all'interno delle strutture detentive turche da parte dei prigionieri politici curdi. Si tratta di una vera e propria mobilitazione di resistenza carceraria fatta in nome della libertà di autodeterminazione.
Allora, il confronto con lo Stato e tutti i suoi aspetti repressivi ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del PKK e del Movimento per la Libertà curdo, e a partire già dalla fondazione del PKK, che viene dopo che nel 1977 un importante compagno di Öcalan, Aki Kerrer, viene ucciso in uno scontro durante un'imboscata che gli è stata tesa da un altro gruppo armato, probabilmente anche in relazione con qualche apparato dello Stato. L'uccisione di Aki Kerrer nel 1977 fa capire a Öcalan e ai suoi compagni, che in quel momento erano un movimento, i rivoluzionari del Kurdistan, che era necessario fare un passaggio di organizzazione diverso e che quindi fosse necessario fondare un partito, quello che poi fu il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Quindi questo è già un primo esempio di come la repressione, anche in forme diverse, e il movimento si sono, come la repressione ha fatto parte dello sviluppo e della crescita di questo movimento. Anche il colpo di Stato del 1980 ha segnato un passaggio importante. Uno, perché buona parte dell'organizzazione, compreso Öcalan, hanno dovuto lasciare la Turchia e andare in Siria, e l'altro perché con questo colpo di Stato militare cominciano ondate di arresti, comincia una grossa repressione contro i partiti, contro tutti i partiti politici, in particolare quelli di sinistra e quelli curdi. E ci sono ondate di arresti di tutti i membri delle organizzazioni di sinistra, delle organizzazioni rivoluzionarie e i membri del PKK. Questi arresti portano anche a una fase importante e costituente del movimento per la libertà del Kurdistan, che è la cosiddetta resistenza nelle prigioni. Perché tutti questi militanti che sono stati arrestati dopo il colpo di Stato vengono sottoposti a torture, lo Stato cerca di farli diventare dei traditori dei loro compagni, che quindi diventino collaboratori dello Stato in modo da arrestare ancora più persone, e quindi è una fase molto dura per il PKK e per i suoi militanti.
Si dice sempre che i tre pilastri della resistenza del movimento sono la resistenza di Öcalan ad Imreli, la resistenza della guerriglia sulle montagne libere del Kurdistan e la resistenza nelle prigioni. Le prigioni, la resistenza al sistema carcerario come sistema totale, come istituzione totale in cui lo Stato e la mentalità statale si esprime, è stata di fondamentale importanza nella storia del movimento e ha proprio segnato una linea, un'asticella della rivoluzione, un livello della lotta a cui aspirare e da cui anche partire, una linea anche di resistenza al tradimento interno. Soprattutto anche le azioni di autosacrificio che sono state fatte in carcere hanno dato molta speranza ai compagni per continuare la lotta. Nel momento in cui non hai più nient'altro se non il tuo corpo, ecco, i compagni hanno usato anche questo per lottare contro il colonialismo, e gli scioperi della fame dei compagni hanno fatto cadere il colpo di Stato, e quindi questa è stata veramente una resistenza importantissima, e tutt'oggi tutte le migliaia di prigionieri in tutte le carceri della Siria, dell'Iran, della Turchia, soprattutto sono molti di più, portano avanti degli scioperi della fame e delle resistenze, una resistenza grandissima. Anche naturalmente quella di Öcalan è una grande resistenza, quella, la tortura principale di Öcalan è quella di essere solo, quella dell'isolamento da appunto 26 anni.
Il carcere, nonostante la tortura, nonostante tutto, diventa anche un momento di formazione e di studio, perché i militanti rinchiusi in queste carceri organizzavano regolarmente delle sessioni di letture condivise, di studio, di approfondimento, di discussione, che facevano sì che la preparazione teorica, l'approfondimento ideologico continuassero anche in quelle condizioni, probabilmente anzi era anche uno strumento per darsi ancora più forza collettiva, e che poi permettesse anche un continuo sviluppo, approfondimento del movimento. E anche i valori di vicinanza tra le persone, perché in queste situazioni estreme riuscire a trovare tra persone che vivono la stessa condizione una connessione, un'amicizia e quindi un modo di starsi vicini e di sostenersi gli uni gli altri è fondamentale, ed è una cosa che poi il Movimento per la Libertà Curdo ha preso e applica in tutte le situazioni in cui si trova. La repressione dello Stato non ha avuto soltanto la faccia del carcere, ma ha avuto anche in realtà la faccia della guerra e dell'attacco alle popolazioni civili, in particolare negli anni 90, in una fase di intensa di scontro con la guerriglia, lo Stato turco ha messo in piedi delle forze di contraguerriglia, di guerra speciale, che sono andate ad attaccare direttamente anche la popolazione civile, a distruggere e incendiare villaggi, decine e decine di villaggi in Kurdistan, producendo una diaspora curda che si rafforza anche per questa ragione. Per esempio c'è il campo di Makmur, che si trova in Iraq, nell'Iraq settentrionale. È un campo che è stato fondato come campo profughi da decine di migliaia di curdi che scappavano dalla Turchia perché l'esercito stava incendiando i loro villaggi e li stava inseguendo. Li ha inseguiti per centinaia e centinaia di chilometri e loro si sono ritrovati nel deserto e lì sono fuggiti da questi attacchi e hanno trovato un posto in cui impiantarsi, di cui costruire un campo, ed è stato poi quel campo di Makmur il primo luogo in cui si è sperimentato il confederalismo democratico come forma di organizzazione politica concreta.
Mi chiamo Aice, ho 33 anni, da 13 anni che sto qui, sto in Italia. Mio padre, quando io avevo 9 anni, lui doveva scappare dal paese, venuta in Italia. Lui ha chiesto asilo politico, però stato turco, italiano, non hanno accettato i suoi problemi. Per 10 anni non hanno dato i suoi documenti. Noi siamo rimasti in Kurdistan con mamma che non sa leggere, scrivere, niente. E siamo cresciuti fino a 10 anni come un bambino turco. Però a casa mamma parlava con nostro nonna e nonni in curdo, però noi fratelli non parliamo curdo, non conosciamo lingua di madre. Allora per 10 anni eravamo senza papà, senza soldi, poi avevamo problemi di vicini perché tutti erano turchi, noi solo eravamo curdi. Questo è una tortura psicologica. Quando andavo a scuola io mi sentivo che ho una stella sulla mia testa. Lo sapevo che sono curda, io sono diversa da quegli altri miei amici, diverso solo come una identità, solo non volevo dire ogni mattina io sono turca, sono felice, però io non ero turca, non mi sentivo. Questo devi sentire, da 13 anni che sto in Italia, nessuno non può dirmi che tu sei un'italiana, perché io non mi sento. In Italia nessuno non mi tortura, non ha rubato i miei documenti, niente. Però quando ti vogliono conoscere prima e cominciano a dire che di dove sei, no? E tu dici che vengo dalla Kurdistan. Però in Turchia questo non esiste. E dicono sei turca. Io dico non sono curda. E perché parli turco? Non devi parlare turco. Se vuoi parlare un'altra lingua, vai in Siria, vai in Iraq. Tu devi essere per forza in turco. Hai un documento. Documento è viola. Quando tu prendi, già capisci che sei questo documento una donna. Ha un colore rosa. Sopra scritta musulmana. Se io non sono musulmana, o gli amici curdi hanno altre religioni, hanno aleviti, però sopra scritta musulmana. E poi mettere i nomi arabi, in Turchia esiste nome arabi, però non puoi mettere il nome curdi sul documento, non esiste. E per fare mettere il nome curdi devi andare
tribunale.
Devi andare sempre solo per mettere il nome ai tuoi figli con doppio V. Questo non esiste in Turchia. Dice che no. Io non conosco questa parola. Che vuol dire? Poi a scuola, ogni mattina, davanti a una bandiera turca, ogni mattina devi dire sono turca, sono felice, sono brava. E devi giurare ogni mattina. Questo è una tortura.
Per concludere questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Con chiarezza, le attrezze della Comune Lorenzo Orsetti di Torino e Jacopo Bindi dell'Accademia della Modernità Democratica ci hanno spiegato la centralità della resistenza nelle carceri per la storia del movimento di liberazione del Kurdistan e per l'evoluzione della sua proposta al popolo curdo e ai popoli di tutto il mondo. Una resistenza ancora attuale, di Öcalan in isolamento dell'isola carcere di Irmali e di decine di migliaia di detenuti nelle varie carceri turche. La loro resistenza al carcere è resistenza al sistema oppressivo in cui vivono e viviamo. È la lotta politica per un mondo diverso e migliore. Oltre lo Stato, il potere e la violenza. Scritto da Abdullah Öcalan durante la detenzione in isolamento nell'isola di Imrali, è una lettera fondamentale per comprendere il cosiddetto cambio di paradigma, necessario al superamento del sistema patriarcale e capitalista in cui viviamo. Con la sua proposta di un confederalismo democratico per una modernità democratica, Öcalan sviluppa delle riflessioni sulla società e sul mondo che mettono in discussione la possibilità che il cambiamento possa avvenire attraverso approcci statalisti, spesso anti-ecologici, come ritiene siano stati quelli di Engels, Marx, Lenin e Mao. Prospettando lo sviluppo di una società democratica ecologica, Öcalan rilegge la storia dell'umanità e della società, evidenziando i diversi aspetti che nel corso degli anni l'hanno resa la società che conosciamo, ma che non è da sempre stata così e non deve necessariamente esserlo. La sua capacità di offrire una visione complessiva della realtà e di metterla in discussione dalle sue radici è uno strumento prezioso per intraprendere un percorso di decostruzione radicale, immancabile se vogliamo avviarci verso un orizzonte abolizionista. Inoltre, comprendere quello che sta avvenendo in Medio Oriente e iniziare a conoscere la proposta del confederalismo democratico elaborata da Öcalan ci consente di scoprire che una nuova mentalità è possibile, che si può vivere in una società alternativa. Abbiamo molto da imparare. Iniziamo a metterci in ascolto. Ci sono dei popoli che l'orizzonte abolizionista lo stanno già costruendo.
Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.